Radio Immagina.
E allora i temi sul piatto sono parecchi: la guerra, il ruolo dell'Italia in Europa, l'unità dell'Europa, la crisi energetica e sociale dovuta al conflitto innescato da Putin, i ballottaggi di domenica prossima che non possono mancare. Per parlarne abbiamo con noi il senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico. Bentornato a Radio Immagina, Misiani.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno Misiani, sono Andrea Bianchi e come primo tema, quasi obbligato, c'è il voto di oggi pomeriggio in Senato dopo l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi e alla vigilia del vertice dell'Unione Europea sull'Ucraina. Una risoluzione per tenere ferma la posizione del governo italiano, che come si è visto chiaramente nelle parole pronunciate a Kiev qualche giorno fa dal Presidente del Consiglio Draghi e anche da Macron e Scholz, insiste sulla ricerca di un negoziato e sul sostegno concreto agli ucraini, che con ogni evidenza non sono opzioni alternative, ma vanno nella stessa direzione, quella della ricerca del cessate il fuoco e della pace. A che punto siamo, Misiani, visto che lei è senatore, nella definizione di questa risoluzione parlamentare di maggioranza? Questa mattina c'è stato un po' di fibrillazione, adesso è ripreso il confronto, mi pare.
Sì, è un confronto che è in atto da parecchie ore. In realtà credo che si sia molto vicini a raggiungere un'intesa sul testo da votare prima al Senato e poi alla Camera. Se prevarrà uno spirito costruttivo da parte di tutti, io in questo senso sono fiducioso, questo passaggio parlamentare molto delicato verrà superato positivamente. Insomma, vediamo cosa matura nelle prossime ore, ma io sono complessivamente fiducioso sulla possibilità di un esito positivo.
Bene, ma anche perché proprio in queste ore il Cremlino, abbiamo letto, minaccia la Lituania, è un altro grande campanello d'allarme al quale l'Europa ha il compito, per ricercare proprio una via d'uscita negoziale al conflitto ucraino, di rispondere unita, e il Parlamento italiano deve mantenere l'ampio sostegno al governo. Del resto mi pare che il Presidente Draghi, proprio nella missione a Kiev di qualche giorno fa, ha chiesto con forza di riaprire i trasporti via mare delle derrate alimentari, a cominciare dal grano, e con un doppio obiettivo, mi pare, di ottenere un cessate il fuoco e allo stesso tempo di disinnescare una drammatica crisi alimentare globale, soprattutto nei paesi africani. Che ne pensi?
Siamo in una fase delicatissima del conflitto, i rischi di escalation sono quelli che lei ricordava, la questione di Kaliningrad e le minacce da parte del regime di Putin sono sul tavolo e sono elementi preoccupanti. E sono tutti fattori che devono spingere a raddoppiare gli sforzi per arrivare il prima possibile ad un cessate il fuoco, all'apertura di negoziati veri che permettano di ricostruire un equilibrio e una coesistenza in Europa. Detto questo, io ritengo che sia indispensabile dal punto di vista politico dare e lanciare i messaggi giusti, i messaggi che il governo e il Parlamento italiano devono lanciare, devono andare nella direzione della massima coesione dell'Europa, che ha un ruolo determinante e cruciale. È necessario continuare a sostenere l'Ucraina, a sostenere la capacità di autodifesa dell'Ucraina nei confronti dell'aggressione russa, è necessario mantenere molto alto il livello di pressione nei confronti del regime di Putin, e il tema dell'introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas, io credo che si stia facendo largo a livello europeo, una proposta del governo italiano, speriamo che venga adottata a livello europeo. Naturalmente l'iniziativa politica è indispensabile per cessare il fuoco e restituire alla politica la parola dopo oltre 100 giorni di combattimenti. Da questo punto di vista, il viaggio del presidente Draghi insieme a Macron e Scholz ha avuto un grande valore politico e non solo simbolico, è la testimonianza che l'Europa vuole riprendere protagonismo in questa crisi, esercitare fino in fondo il suo ruolo e lavorare per la pace.
Proprio a proposito del price cap, insomma il tetto al prezzo del gas, che ora è a 127, vorrebbe, questa è la proposta di Draghi, essere portato a 80. Macron e Scholz sembra che si siano convinti durante il viaggio appunto di ritorno da Kiev in treno con il premier Draghi, ma persistono delle resistenze in Europa anche da parte di paesi che in realtà più che bisogno fanno speculazione sul gas. Questa volta ce la faremo? A che punto siamo, Misiani?
Io spero che gli eventi degli ultimi giorni abbiano accresciuto la consapevolezza nelle classi dirigenti europee che il gas e il grano sono altrettanti strumenti politici che Putin vuole utilizzare contro l'Europa e contro l'Occidente. Non è un caso che nel momento in cui il prezzo del gas stava scendendo fino a 80 euro la Russia abbia parzialmente tagliato le forniture di gas alla Germania, all'Italia e ad altri paesi con l'obiettivo di far aumentare il prezzo che è schizzato a 120. Non è un caso che il blocco dell'esportazione di cereali dall'Ucraina venga utilizzato come un'arma politica vera e propria con l'obiettivo di generare una gravissima crisi alimentare nei paesi del terzo mondo, in particolare in quelli della sponda sud del Mediterraneo, e anche attraverso questa strada esercitare pressione nei confronti dell'Europa occidentale. È chiaro che l'Unione Europea si deve attrezzare di fronte a questo uso politico del gas e del grano con tutto quello che abbiamo a disposizione per reagire. Il tetto al prezzo del gas è una prima forte reazione e lo ripeto, speriamo che le ultime resistenze vengano superate nel corso del prossimo vertice del Consiglio europeo, e anche il tema del grano è un tema su cui bisogna esercitare la massima pressione per sbloccare una situazione che rischia di diventare drammatica. Sono decine i paesi del mondo che dipendono in misura importantissima dalle forniture di grano ucraino, e noi abbiamo milioni di tonnellate che rischiano di marcire nei silos di Odessa perché non possono essere esportati via mare.
Ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, che ospite di Radio Immagino, l'avete appena sentito, è il senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico. Ecco, Misiani, veniamo all'altra faccia della crisi internazionale, già ci siamo approssimati con questa sua risposta, ed è quella che anche in Italia colpisce ceti più deboli per il caro vita, l'inflazione, il caro bollette. Domani probabilmente, oggi lo anticipano i giornali, ci sarà un consiglio dei ministri proprio per stabilire ulteriori aiuti su bollette e benzina, ma che è in scadenza a giugno fra l'altro. La domanda che facciamo è la seguente: il governo è intervenuto con un pacchetto molto robusto di aiuti, anche grazie al concreto lavoro del Partito Democratico, ha detto, ma a quanto pare non basta, perché la fotografia dell'Istat della scorsa settimana sul numero dei poveri in Italia è davvero impietosa. Ecco, quali sono allora per il PD gli interventi da mettere in campo qui e ora per lavoratori, famiglie e imprese?
Il governo in questi mesi ha fatto scelte importanti, ha messo sul piatto quasi 30 miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese. Gran parte di queste misure però scadono a fine giugno, quindi la prima scelta indispensabile è prorogare almeno per il prossimo trimestre misure come l'azzeramento degli oneri di sistema, taglio dell'IVA del gas, il bonus sociale luce e gas rafforzato, il taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio. Però noi riteniamo che sia necessario un salto di qualità proprio per rispondere a quello che lei ricordava, un ulteriore insopportabile allargamento delle disuguaglianze generato dall'inflazione, che è la più ingiusta delle tasse, ma l'inflazione energetica è ancora più ingiusta perché colpisce in proporzione di più le famiglie più fragili rispetto a quelle più benestanti. Il salto di qualità per noi deve essere un nuovo patto sociale per difendere il potere d'acquisto dei salari, degli stipendi e dei redditi. È tempo di introdurre il salario minimo superando le resistenze e introducendo uno strumento ancorato ai contratti collettivi più rappresentativi. Bisogna rinnovare i contratti di lavoro scaduti, sono quasi 8 milioni i lavoratori che hanno strumenti collettivi scaduti in qualche caso da parecchi anni. Bisogna tagliare il cuneo fiscale in misura maggiore, molto maggiore rispetto a quanto è stato fatto finora. Per il 2022 è stato previsto con la legge di bilancio un taglio di 1,5 miliardi. va rafforzato, concentrandolo se possibile sui salari più bassi, va reso strutturale in sede di legge di bilancio. Bisogna verificare se rafforzare ulteriormente le misure rispetto all'intervento di 200 euro che arriveranno a luglio, che era stato sollecitato dal Partito Democratico, ma che è evidentemente solo un primo passo rispetto ad un aggravio della bolletta energetica molto molto superiore. Come finanziare queste misure che hanno indubbiamente un costo rilevante? Noi riteniamo che la strada maestra sia lavorare sugli extra profitti. Il governo ha tassato con un'aliquota del 25% gli extra profitti delle imprese energetiche. Questo strumento può essere esteso nel tempo, perché la misura riguarda per il momento 7 mesi. Si può lavorare ulteriormente sull'aliquota. Noi riteniamo che si deve ragionare di estendere la tassa sugli extra profitti ad altri settori in cui c'è un aumento dei margini probabilmente eccessivo rispetto a condizioni normali di mercato.
Pensiamo all'industria farmaceutica, Misiani.
Ci sono tanti settori, guardi, è necessario a nostro giudizio iniziare a riflettere sull'introduzione di una soglia di aumento dei margini, oltre la quale scatta una tassa analoga a quella che è stata prevista per le imprese dell'energia. È tempo di fare un'operazione di redistribuzione sociale, chiedendo un contributo a chi sta guadagnando tantissimo per effetto dell'aumento dei prezzi energetici e non solo, insomma, di una fase molto complessa della nostra economia, e utilizzare queste risorse per aiutare le famiglie a partire da quelle più fragili, aiutare le imprese energivore, dare una mano ad un'economia che altrimenti rischia di fermarsi per effetto di tutto quello che sta accadendo.
Misiani, io la voglio far tornare un attimo al discorso del salario minimo e anche del lavoro povero, perché pochi giorni fa, qualche settimana fa, riempiva le pagine dei giornali la risoluzione UE sul salario minimo. In casa nostra si è riacceso un dibattito che non era mai sopito e che però non può eludere il tema della mancata crescita dei salari italiani negli ultimi 30 anni, l'unico caso in Europa. Allora, la contrattazione collettiva, si sa, in Italia è molto estesa e dunque la risoluzione dell'Unione Europea non sarebbe vincolante, però c'è una proliferazione di tipologie contrattuali e un tema molto presente, molto reale di lavoro povero, un problema che è urgente. Ma a che punto siamo realmente nel dibattito e soprattutto nell'individuazione di una soluzione a questo problema?
Io credo che la via maestra sia quella individuata dal ministro del lavoro Orlando: ancorare il salario minimo al trattamento economico complessivo previsto dai contratti maggiormente rappresentativi settore per settore. Come lei ricordava, in Italia per fortuna la contrattazione collettiva nazionale copre la stragrande maggioranza dei lavoratori. Il punto è che abbiamo avuto una proliferazione di contratti pirata. Il numero di contratti registrati a CNEL è ormai vicino alla soglia di 1000 contratti registrati, e gran parte di questi contratti pirata legittimano situazioni di vero e proprio sfruttamento con salari a livelli vergognosamente bassi. Oltre a questo, naturalmente, ci sono condizioni complessive di un mercato del lavoro che ha una quota elevatissima di part-time involontario, a contratti formalmente autonomi che in realtà sono lavoro dipendente mascherato. Insomma, ci sono tante patologie che vanno affrontate, però il tema del salario minimo è stato posto dalla direttiva europea. Noi riteniamo che la via italiana al salario minimo sia quella di estendere erga omnes i trattamenti economici previsti dai contratti maggiormente rappresentativi. Oltre a questo, ricordavo, c'è un tema di rinnovi contrattuali, perché tanti contratti sono scaduti da tempo. E poi anche il fisco può fare la sua parte, perché il cuneo fiscale in Italia colloca l'Italia purtroppo al quinto posto tra i 32 paesi OCSE per la forbice più elevata tra costo del lavoro e busta paga netta. Ecco, un patto sociale deve aggredire tutti e tre questi nodi: salario minimo e rinnovi contrattuali, è un taglio permanente e strutturale del cuneo fiscale, anche perché, e torno al dato Istat sulla povertà che voi ricordavate, il numero complessivo di poveri nel nostro paese è incredibilmente alto, 5.600.000, purtroppo anche nel 2021 rimaniamo al triste record storico segnato nel 2020, ma forse ancora più sconvolgente è che tra questi 5.600.000 poveri in senso assoluto ci sono centinaia di migliaia di persone che lavorano, che sono persone che lavorano, che percepiscono degli stipendi e dei salari, ma sono talmente bassi che non riescono a oltrepassare la soglia di povertà. Il fenomeno dei working poor, dei lavoratori poveri, è fortemente aumentato negli anni ed è arrivato a un livello insopportabilmente elevato. L'Italia credo che abbia il 12% di lavoratori dipendenti che hanno salari e stipendi al di sotto della soglia di povertà, è un dato superiore alla media europea. Naturalmente lo dobbiamo affrontare con una pluralità di strumenti, ma la questione dell'introduzione anche nel nostro paese di un salario minimo con le caratteristiche che ricordavo è un tema assolutamente ineludibile.
Assolutamente sì. Misiani, ci avviamo verso la conclusione di questa nostra intervista. Prima di parlare dei ballottaggi, però, diciamo, come se non bastasse, c'è anche un'altra crisi che spaventa molto il nostro quotidiano e è quella della siccità. Molte regioni dichiarano lo stato di crisi, le aziende agricole e zootecniche, quelle che avrebbero dovuto produrre di più proprio per supportare il fabbisogno alimentare a fronte della guerra in Ucraina, sono in ginocchio. Riusciremo a investire i fondi del PNRR, che sono 800 milioni sul settore proprio dell'approvvigionamento idrico, più i 400 definiti e disponibili dalla legge di stabilità, presto e bene per far fronte ai cambiamenti climatici? Perché qua non siamo di fronte a un'emergenza, ma è ormai un dato acquisito che sia invece proprio i cambiamenti climatici, gli scioglimenti dei ghiacciai e così via che producono questa situazione molto molto pericolosa.
La siccità è molto grave, colpisce l'Italia e altri paesi, purtroppo in Italia, a differenza di quanto accade negli altri paesi, nel dibattito pubblico viene raramente collegata, come invece lei ha fatto correttamente, al cambiamento climatico. Il punto, al di là dell'emergenza, è che l'Italia deve dotarsi di un programma molto rilevante e strutturale di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, perché noi purtroppo avremo sempre più fenomeni climatici estremi con cui fare i conti, avremo sempre più fenomeni di siccità, speriamo non gravi come quello che stiamo affrontando nel 2022, e dobbiamo attrezzarci di conseguenza se vogliamo difendere la nostra produzione agricola e se vogliamo far sì che il paese sia molto più attrezzato rispetto a quanto accade oggi ad affrontare emergenze che purtroppo il cambiamento climatico porta con sé. Quindi questo chiama in causa naturalmente la capacità di spendere i fondi del PNRR, perché già il PNRR ha previsto interventi importanti e finanziamenti rilevanti per questi obiettivi, ma al di là del PNRR che finisce nel 2026 noi dobbiamo ragionare con un orizzonte lungo e acquisire la consapevolezza e decidere di conseguenza che il cambiamento climatico è una questione, è la questione numero uno nell'agenda politica in prospettiva in questo paese, e dobbiamo essere conseguenti anche dal punto di vista dell'allocazione delle risorse destinate agli investimenti pubblici.
Misiani, siamo in chiusura e la domanda va ai ballottaggi. Il Partito Democratico al primo turno si è affermato come primo partito, è il perno di molte alleanze progressiste, ma adesso per il secondo turno, per i ballottaggi, a cominciare dalla sua regione, Misiani, dalla Lombardia, come lo vede questo secondo turno? Che succede secondo lei?
Ma noi siamo fiduciosi, partivamo da un 2017 disastroso in cui il centrosinistra aveva conquistato solo 6 capoluoghi su 26, faremo un risultato migliore, guardiamo con molta attenzione non solo i ballottaggi in Lombardia ma anche nel resto del paese, c'è in particolare l'appuntamento di Verona che ha una grandissima valenza di sostanza, perché Verona è una grande città strategica ma anche simbolica, perché è una culla della Lega, del centrodestra che ha governato per tanti anni e governa tuttora, Vi vedremo se...
E anche dell'estremismo di destra, Misiani, mi scusi l'interruzione.
Come
scrive Paolo Berizzi nei suoi libri.
Come scrive il mio conterraneo Paolo Berizzi nei suoi libri, nella sua attività quotidiana di denuncia che gli è costata la scorta e minacce continue da parte degli estremisti di destra e a Paolo.
Unico giornalista in Europa sotto scorta per minacce da gruppi neofascisti, questo va sempre ricordato.
E ne approfitto per rinnovare pubblicamente a Paolo la mia amicizia e la mia solidarietà, come sempre ha fatto il Partito Democratico. Quindi quello che accade a Verona è interessante. Noi abbiamo la candidatura, quella di Tommasi, che è arrivata prima al primo turno con un vantaggio significativo nei confronti del sindaco uscente. Vedremo se questa spaccatura verticale nel centrodestra ci permetterà di vincere in una città che è feudo della destra e dell'estrema destra. Sarebbe una svolta molto importante e significativa.
E noi saremo qui a commentarla, grazie al senatore Antonio Misiani, responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi.
Arrivederci, Misiani.
E anche noi, Andrea, siamo arrivati alla fine. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e l'appuntamento è a fra poco per il Focus e a domani per Radio Immagina Live.
Buona giornata a tutti.
Ciao.